Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Adriano Vitali e in regia Eva Rorman e Maria Serena Tullio che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Oggi torniamo ad occuparci di AIDS e lo facciamo perché è imminente l'appuntamento ormai alla sua terza edizione della Week of Action. Vedremo esattamente di che cosa si tratta, in particolare parlando anche dell'Osservatorio Italiano sull'azione globale contro l'AIDS. Per parlare di tutto questo e quindi per concentrarci sul tema dell'AIDS, in particolare della lotta in differenti ambiti e settori, abbiamo il piacere di avere con noi oggi ospiti in diretta, tre ospiti, quindi cerchiamo di massimizzare i tempi. Accanto a me, proprio qui accanto a me in studio, abbiamo il piacere di avere Gemma Arpaia, coordinatrice delle attività dell'ISCOS. L'ISCOS è l'Istituto Sindacale per la Cooperazione allo sviluppo della CISL. Buongiorno Gemma Arpaia.
Buongiorno.
E in diretta telefonica abbiamo anche qui il piacere naturalmente di avere la signora Elisabetta Garuti, coordinatrice dei progetti missionari per l'Associazione Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Buongiorno.
Buongiorno.
E infine, ancora una volta, in questo caso sempre telefonicamente da Padova, il dottor Fabio Manenti, di Medici con l'Africa QAM, in particolare direttore sanitario dell'ospedale di Wolisso in Etiopia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Quindi grazie a tutti i nostri ospiti. Io vorrei proprio cominciare con Gemma Arpaia, ripeto, coordinatrice delle attività della ISCOS CISL, per farci capire sinteticamente che cos'è la Week of Action, diciamo, traducendolo dall'inglese in maniera così a braccio, evidentemente la settimana degli attivisti. Cerchiamo di capire che cos'è e che cosa si propone, perché si celebra in questo periodo.
La Week of Action, che quest'anno capita dal 18 al 24 maggio, è una settimana di mobilitazione globale che vede tutte le reti di attivisti di tutto il mondo chiedere al proprio governo delle azioni efficaci contro l'AIDS. Si tiene in questo periodo perché è subito prima della sessione annuale speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'AIDS, nelle quali tutti i governi del mondo riportano appunto i passi avanti fatti nella lotta all'AIDS. Vorrei ricordare che ci sono due appuntamenti annuali importanti nella lotta all'AIDS. Uno è questa settimana di azione e l'altro è la giornata mondiale dell'AIDS, che è fissa il 1° dicembre di ogni anno. La giornata mondiale si distingue invece per essere una giornata di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica, e quindi è la giornata in cui si forniscono i dati dell'andamento della pandemia.
Ecco, a proposito di dati, anche se radiofonicamente sappiamo quanto sia difficile poi assorbire cifre, però un paio di cifre credo che siano importanti, almeno in questo inizio darle. Ecco, Gemma Arpaia, quali sono i dati significativi che vogliamo dare?
Il numero totale di persone sieropositive nel 2007, che è stimato di circa 34 milioni di persone, di cui i bambini sono 2 milioni e mezzo. E i morti per AIDS nel 2007 sono stati 2 milioni e 200 mila, di cui 330 mila bambini. Questo mi sembrano i due dati più significativi.
Poi magari vedremo negli interventi come si svolgeranno, se ognuno dei nostri ospiti magari vorrà aggiungere comunque altri dati, quelli che riterrà più opportuno dare. Io voglio, come diceva anche, ricordare che parlando di Week of Action, parliamo in particolare relativamente all'Italia dell'Osservatorio Italiano sull'azione globale contro l'AIDS, una rete di 23 organizzazioni non governative italiane e internazionali, quindi troppe qui per ricordarle una ad una, impegnate nella lotta all'AIDS e nella lotta contro la povertà attraverso l'attivazione di processi di sviluppo e di interventi umanitari. Questo, se vogliamo, una definizione sintetica. Gemma Arpaia, che cosa si propone? Qual è l'ispirazione di questo osservatorio?
L'osservatorio è nato sia per essere un momento di confronto, di scambio di idee, di buone pratiche, di monitoraggio in rete degli interventi che le varie ONG italiane svolgono sul campo, quindi soprattutto in Africa ma anche in altri paesi in via di sviluppo. E poi vuole essere un momento anche di cosiddetta advocacy, cioè di azione politica comune per influenzare le politiche sanitarie internazionali, le posizioni istituzionali. Quindi da questo punto di vista i nostri interlocutori sono da una parte le istituzioni nazionali e internazionali come il Ministero degli Esteri o il Fondo Globale contro l'AIDS, TB e Malaria. Abbiamo interlocuzione con il mondo accademico, quindi con le tante università che pure si impegnano nel campo della ricerca contro l'AIDS, e poi con la società civile di tutto il mondo, le varie reti di attivisti nei paesi.
Ecco, dicevo che è una rete di 23 ONG italiane internazionali. Evidentemente gli ospiti che abbiamo anche collegati telefonicamente fanno parte, ognuna per la propria associazione, di questa rete. Comincerei anche perché, ecco, parlare di AIDS evidentemente il primo pensiero di tutti noi è quello di associarlo, diciamo, all'ambito sanitario. Proprio comincerei con questo, ma vedremo poi che ci sono altri ambiti altrettanto importanti da tenere presenti, quindi è una catena. Però cominciamo con l'aspetto sanitario, quindi ideale la presenza con noi del dottor Fabio Manenti, direttore sanitario dell'ospedale di Wolisso in Etiopia, che ricordo opera con Medici con l'Africa QAM, un'organizzazione non governativa nata nel 1950 con lo scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo, con il nome appunto QAM, che sta per Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari, e in particolare opera nel continente africano con una sede in Italia e 7 uffici di coordinamento nei paesi in cui opera, tra i quali l'Etiopia. Questo in maniera sintetica, spero di non aver detto nulla di errato, mi correggerà in caso il dottor Fabio Manenti, al quale però vorrei proprio chiedere, per entrare anche in ambito concreto, visto che ormai da anni opera in Africa, in particolare da 5 anni in Etiopia, direttore sanitario dell'ospedale di Wolisso, ecco, che cosa fa il QAM in Etiopia, qual è la sua esperienza, qual è diciamo così, la testimonianza che oggi, nei pochi minuti che abbiamo, vuole dare ai nostri ascoltatori.
Allora, grazie. Sì, no, è stato più che corretto nel presentare Medici con l'Africa QAM e la sua storia. Per quanto riguarda la mia ultima esperienza, quindi di questi 5 anni in Etiopia, posso dire che diciamo, ho assistito all'inizio in Etiopia dell'implementazione della terapia antiretrovirale. In Etiopia, per dare qualche dato, si parla di un tasso di sieropositività del paese intorno al 3,5%, questo vuol dire tra i 3 e 4 milioni di persone sieropositive, probabilmente il paese africano con il più alto numero di persone sieropositive. Di questi si stima tra i 2 e i 300 mila persone, quindi sieropositivi, in necessità di trattamento. A Wolisso in particolare abbiamo iniziato a trattare i pazienti, quindi con farmaci antiretrovirali che riceviamo diciamo dalla rete governativa dal 2006, quindi dall'aprile 2006. A tuttora abbiamo però, appunto, vi ho detto questi dati, di tra i 2 e 300 mila il bisogno nel paese, noi a Wolisso riusciamo a trattare circa 400 persone che in questo momento sono in trattamento. Le difficoltà maggiori.
Ecco, quali sono le difficoltà maggiori, dottor Manenti?
Le difficoltà maggiori sono proprio, cioè, in questo breve periodo, cioè da quando abbiamo iniziato adesso, le difficoltà maggiori sono le difficoltà di trattenere questi pazienti in trattamento.
Perché sono trattamenti che ovviamente
sono trattamenti
durano,
molto complessi, che dovrebbero durare per tutta la vita, ecco. Che il paziente però non deve interrompere, teoricamente neanche, si dice, per i 5 giorni su 100 di trattamento, cioè al di sotto di questa interruzione si rischia di instaurare poi resistenze, quindi con notevoli difficoltà, e le difficoltà sono legate al raggiungere i pazienti, quindi alla difficoltà di trasporto, di comunicazione e così via. Quindi il nostro intervento, e questo è un po' diciamo, lo spirito e la filosofia di Medici con l'Africa QAM, è quindi non solo vedere questi pazienti, quindi pazienti malati di AIDS, come l'unico problema, ma di rafforzare il sistema sanitario nella sua interezza, quindi per creare una vera rete che quindi non sia solo l'ospedale o comunque il centro dove poi si distribuiscono i farmaci a fare da padrone, ma proprio creare delle reti periferiche fino a raggiungere i pazienti stessi al loro domicilio, quindi nelle comunità, attraverso i cosiddetti community health worker.
In questo senso, dottor Manenti, c'è una collaborazione fattiva con le autorità locali in Etiopia, per esempio?
Sicuramente, infatti questo fa parte proprio del loro piano sanitario nazionale, dove è previsto proprio la formazione di questi, diciamo, che in Etiopia si chiamano community health extension worker, quindi lavoratori di salute di comunità, preferenzialmente devono essere donne, e di questi ne vengono formati due per un territorio relativamente piccolo, cioè per assistere 5.000 persone.
Perché di preferenza donne?
Di preferenza donne perché proprio perché più sensibili poi a questi temi, in particolare quindi ai temi, diciamo, ai temi generali di salute del bambino e delle donne in gravidanza, e in particolare anche comunque per l'AIDS, dove sappiamo appunto poi quanto grave poi diventa il problema della trasmissione madre a figlio.
Ecco, quindi tra l'altro a proposito di figli, qui vorrei anche introdurre la nostra ulteriore gradita ospite, Elisabetta Garuti, dell'associazione dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Tra l'altro ricordiamo Don Oreste Benzi, scomparso recentemente nel novembre dello scorso anno. L'associazione Papa Giovanni XXIII possiamo dire che opera concretamente e con una continuità dal 1973, l'anno in cui si è aperta la prima casa famiglia. Vedremo che appunto con Elisabetta Garuti il concetto di casa famiglia è importante. Ripeto, Elisabetta Garuti, coordinatrice dei progetti missionari e in particolare del progetto Rainbow vuol dire arcobaleno. Abbiamo parlato quindi, anche se introdotto l'aspetto sanitario con il dottor Manenti, ecco, signora Garuti, lei in particolare invece, lei con naturalmente l'associazione Papa Giovanni XXIII opera in particolare per aiutare i bambini, non è vero?
Sì, ecco, perché il fatto dell'epidemia dell'AIDS non è solo un problema sanitario, ma è soprattutto si è dimostrato essere un gravissimo problema sociale, perché affligge le popolazioni a diversi livelli. Ricordo che l'80% delle persone sieropositive vivono nell'Africa subsahariana, e questo comporta degli sconvolgimenti sociali grandissimi. Il progetto Rainbow è un progetto, diciamo, che lavora a valle dell'epidemia, cioè cerca di lavorare sugli effetti indotti dell'epidemia, aiutando il maggior numero possibile di bambini che rimangono orfani a causa appunto dell'epidemia dell'AIDS. È un progetto multisettoriale, perché diversi sono i bisogni che poi insorgono a causa dell'epidemia, e opera attraverso un network operativo di organizzazioni locali e autorità locali. L'AIDS non è un'epidemia che si può affrontare da soli, e non è un'epidemia che ha bisogno di una sola risposta, ha bisogno di tante risposte e soprattutto messe in rete, cioè fatte insieme.
Concretamente, ecco, questo può fare un esempio, ecco, di come si sviluppa poi l'azione proprio rispetto al progetto Rainbow?
Diciamo che attraverso le organizzazioni locali si cerca di creare una rete di risposte in ogni area. Rainbow è un modello di intervento, quindi si adatta alle diverse situazioni delle diverse aree. Attraverso centri nutrizionali per i bambini malnutriti, o per fame o perché sieropositivi e rimasti orfani, attraverso centri d'accoglienza per i ragazzi di strada, attraverso microcredito, azioni di autosviluppo per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che accudiscono i bambini orfani, e attraverso un lavoro proprio con gli operatori sociali locali affinché possano affrontare insieme e con i loro strumenti gli effetti indotti dall'epidemia dell'AIDS. Il concetto, diciamo, il cuore del progetto è potenziare quello che c'è già sul territorio, perché loro hanno tantissime risorse sia culturali che proprio sul territorio, e aggiungere quello che manca, cioè liberare quelle risorse che sono comunque necessarie per affrontare un problema così complesso.
A proposito di territorio, in particolare, voi, la comunità è diffusa attualmente, anche qui mi corregga se sbaglio, almeno in 25 paesi e in tutti i continenti, ecco, ma in particolare per quanto riguarda questo aspetto che stiamo trattando oggi, dove voi siete attivi, ecco, in quali paesi?
Il progetto Rainbow è nato in Zambia ed è tuttora operativo in Zambia, in Kenya e in Tanzania, laddove proprio l'epidemia lavora a grandi numeri. Tra l'altro l'epidemia dell'AIDS ha questa caratteristica che proprio per come si diffonde, per gli effetti che porta, è praticamente la cartina tornasole di tutte le grosse contraddizioni, le grosse ingiustizie che affliggono questi paesi, già afflitti da povertà strutturali, da guerre, eccetera. Per cui ogni volta che tu approcci un problema legato all'epidemia ti trovi di fronte a tutte le ingiustizie, certo, di cui sono vittime queste popolazioni. Diceva il dottor Manenti prima, l'accesso ai farmaci, no? L'accesso ai farmaci in Africa subsahariana è un problema complessissimo, perché non è solo il fatto di dare il farmaco, di rendere accessibile il farmaco in sé, ma permettere all'ammalato di accedere al farmaco in maniera corretta, ecco, che è la cosa più difficile.
Ecco, dottoressa Caruti, questa è un'importante diciamo così, affermazione che mi permette poi, a proposito di vedere la molteplicità di problemi che si aprono parlando di AIDS, anche di ritornare, dopo aver parlato anche naturalmente sinteticamente, ancora una volta lo dico, dell'aspetto sanitario, in particolare adesso con Elisabetta Gruttoli, degli aspetti che colpiscono naturalmente i bambini, in particolare gli orfani. Ritornare invece su un aspetto che non a caso tratta ISCOS CISL, l'aspetto anche, come dire, sociale e lavorativo. Ecco, perché parlare di AIDS e parlare di problematiche dal punto di vista lavorativo, Gemma Arpaia?
Perché la maggioranza delle persone affette da HIV e AIDS sono nella fascia della popolazione attiva tra i 15 e i 49 anni. Quindi si calcola che la maggioranza di queste poi sono i paesi in via di sviluppo, e quindi abbiamo circa 20 milioni di lavoratori che sono sieropositivi. Da questo punto di vista il luogo di lavoro è uno dei luoghi principali per la lotta all'AIDS, ed i sindacati possono giocare un ruolo molto importante.
Come?
Innanzitutto per la difesa dei diritti dei lavoratori, quindi contro lo stigma, la discriminazione, l'obbligatorietà del test, l'eventuale licenziamento in caso di sieropositività. Poi perché il delegato sindacale, formato appositamente, è un ottimo strumento per il cosiddetto behavior change, cioè il cambiamento dei comportamenti. Il delegato sindacale, appunto un lavoratore tra i lavoratori, viene molto accettato quando spiega i problemi dell'AIDS, come si diffonde, quali sono i comportamenti a rischio. E un altro aspetto ancora importante sindacale è garantire l'accesso alle cure da parte dei lavoratori sieropositivi, quindi che l'azienda conceda i permessi di lavoro, che l'azienda dia condizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore sieropositivo.
Tutti aspetti importanti che concretamente, perché poi non è facile agire soprattutto in paesi che magari non hanno delle strutture così sviluppate, ecco, cosa concretamente sta cercando di fare per esempio l'ISCOS, ricordo l'Istituto Sindacale per la cooperazione allo sviluppo, nei paesi in cui opera in questo senso?
Dunque, noi direttamente sul tema dell'AIDS lavoriamo in diversi paesi, dal Mozambico, Eritrea, in Africa occidentale, Burundi, Pakistan, però appunto per dare un'idea della complessità, i lavoratori dei trasporti sono dei lavoratori particolarmente a rischio. Perché chi ha esperienza di Africa ha visto questi grossi camion viaggiare per intere settimane nel continente, quindi sono lavoratori che stanno diverse settimane di seguito lontane dalle famiglie ed hanno quindi uno stile di vita e delle abitudini molto promiscue, e quindi questo ovviamente è una causa di contagio sostanziale. Quindi da questo punto di vista il sindacato dei lavoratori dei trasporti ha sia negoziato con le differenti aziende la possibilità di diffondere materiale informativo presso i lavoratori, si sono create delle piazzole di sosta, 20 piazzole di sosta nelle rotte più frequenti dell'Africa australe, dove si trovano questi educatori che danno informazioni su come accedere al test. E poi si deve cercare appunto di eliminare le occasioni di rischio, per esempio molto spesso le dogane, le frontiere sono chiuse la notte e quindi i camionisti si fermano per aspettare l'apertura e attorno a queste località sorgono i villaggi dove ci sono le donne che offrono la possibilità di dormire, di alloggiare, di cenare presso di loro e quindi naturalmente c'è molta prostituzione. Quindi a questo punto occorre per esempio negoziare con i governi perché le frontiere possano essere transitabili di notte, negoziare con i datori di lavoro perché forniscano camion con delle cabine letto, il cuscinino e quindi il camionista non deve scendere e recarsi nei villaggi. E bisogna appunto diffondere il materiale informativo e organizzare le donne di questi villaggi per sensibilizzarle sul tema del rischio.
Questo è un esempio concreto di cui ci ha parlato Gemma Arpaio. Vorrei ritornare proprio un momento con il dottor Fabio Manenti, purtroppo siamo in chiusura e così chiederò anche come poter contattare, qual è il sito magari di QAM Medici con l'Africa, ma ecco, due parole sul personale dell'ospedale di Wolisso. Innanzitutto, Wolisso in che zona sta dell'Etiopia?
Sta abbastanza vicino a Addis Abeba, diciamo nella parte est, la parte ovest di Addis Abeba, circa 120 km.
E il personale che opera è formato da italiani, personale locale?
Allora, personale italiano siamo tre volontari di Medici con l'Africa QAM e tutto il resto è praticamente personale locale, quindi etiope con diverse qualifiche, da medici a specialisti e così via.
Voi operate anche in questo senso nella formazione?
Facciamo formazione, c'è a Wolisso, abbiamo anche una scuola infermiere, sì, c'è anche una scuola infermiere.
Per chi volesse più informazioni su Medici con l'Africa QAM, come può contattare, soprattutto ecco, qual è il sito, forse la cosa migliore da consultare?
Sì, internet è proprio www.medicicollafricaqam.org.
Ecco, a questo punto abbiamo Medici con l'Africa QAM con 2M.org. La stessa domanda faccio a Elisabetta Garuti dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, responsabile coordinatrice dei progetti missionari dell'associazione. Ecco, chi volesse saperne di più proprio dell'associazione di Don Oreste Benzi, come può fare per contattare e saperne di più?
Ecco, abbiamo il sito www.apg23.org. Associazione Papa Giovanni, apg23.org, e dentro si possono trovare anche tutti i progetti missionari.
Ecco, stiamo cercando, non diamo troppi numeri telefonici apposta per questo, internet ormai è molto diffuso e quindi in qualche modo è il modo forse più semplice per poi da lì poi contattare se chi vuole anche telefonicamente le varie associazioni. E naturalmente la stessa domanda faccio a Gemma Arpaia, chi volesse saperne di più su ISCOS CISL, come può fare?
www.iscos.cisl.it.
Quindi questi sono i tre siti internet delle associazioni, dei tre ospiti oggi qui con noi, graditissimi ospiti. Ripeto, ringrazio e saluto proprio Gemma Arpaia di ISCOS CISL, il dottor Fabio Manenti, direttore sanitario dell'ospedale di Wolisso per Medici con l'Africa QAM, e la signora Elisabetta Garuti, coordinatrice dei progetti missionari dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Allora, nell'ordine, cominciamo a salutare per non fare, diciamo così, per non sovrapposizione di voce, Elisabetta Garuti, grazie e buon lavoro a lei e naturalmente a tutti coloro che operano per la lotta alle AIDS nell'Associazione Papa Giovanni XXIII. Grazie ancora.
Grazie, grazie a voi.
Dottor Fabio Manenti, anche a lei un ringraziamento, naturalmente auguri a tutta l'associazione, a QAM, Medici con l'Africa QAM, buon ritorno, so che la settimana prossima lei sarà già di nuovo al lavoro a Wolisso, quindi tanti auguri e buon viaggio e soprattutto buon lavoro.
Grazie, grazie tante a voi, arrivederci a tutti.
E infine, per quanto riguarda l'ospite qui accanto a me in studio, che ha affrontato il traffico romano per giungere nello studio qui di 105 Live, do anche forse un appuntamento, perché noi non certo non abbiamo esaurito in 23 minuti o poco più l'argomento sulla lotta all'AIDS. Ci sono sicuramente altri esempi concreti su cui tornare e magari proprio svolti dall'Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, quindi grazie ancora a Gemma Arpaia e naturalmente buon lavoro anche a lei.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda, vi ricordo quindi tra pochi giorni, ecco, ricordiamo la data, mi scusi Gemma Arpaia, della Week of Action.
Dal 18 al 24 maggio.
Attenzione, dal 18 al 24 maggio, la Week of Action, lotta contro l'AIDS, la trasmissione di oggi, per chi volesse, andrà in replica alle 16.30 e sarà disponibile sul sito www.105.com. www.radiovaticana.org da parte di Lucas Duran. Appuntamento a giovedì prossimo e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.